capitolo 15. Dal versetto 25. Luca 15, dal versetto 25. È la volta del figlio maggiore o fratello maggiore. Versetto 25. Or il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò: che cosa succede? Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha ricevuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora, Signore benedica la sua divina parola. Voglio ricordarvi il contesto o l'elemento scatenante della parabola, di queste tre parabole, questo discorso unico. Vi ricordate i primi due versetti? Ci sono due gruppi di persone, ci sono da un lato la categoria più bassa di Israele in quel momento, ed erano i peccatori e i pubblicani, dall'altra c'erano i farisei e gli scribi. I farisei e gli scribi, nel vedere che i pubblicani e i peccatori si avvicinavano al Signore Gesù, iniziano a mormorare. Il Signore, che conosce i cuori, le menti, fa questo discorso, queste tre parabole, quest'unico discorso, perché ci sono degli insegnamenti che giustificano il suo modo di agire, ok? Perché loro in fondo pensavano: se questa persona sta con i peccatori, 2 più 2 fa 4, anche lui è come loro. Ma abbiamo dimostrato, non torniamo su ciò che abbiamo detto domenica, l'altro giovedì, ma il Signore Gesù attirava le folle perché aveva delle parole di vita eterna. Allora il Signore Gesù giustifica biblicamente quello che lui stava facendo. Quindi inizia col parlare del primo figlio, ok? Padre, abbiamo detto, è la figura del Padre Celeste. Poi ci sono due figli e i due figli sono appunto i due partiti presenti nel momento in cui Gesù predica questo discorso unico, da un lato e dall'altro, questi due gruppi di persone. Chiaramente questi due gruppi di persone possono rappresentare anche due altre categorie di persone, possiamo fare di queste applicazioni, cioè potremmo dire ad esempio che i peccatori e i pubblicani sono, nel senso generale, le persone che peccano in modo più evidente. E potremmo dire, ad esempio, i scribi e i farisei potrebbero essere una figura, no, delle persone religiose. Sono applicazioni possibili. Però qui il Signore Gesù sta parlando chiaramente a queste due categorie di persone. Allora, adesso è la volta degli scribi e i farisei. Abbiamo letto, è vero? E questa è la figura di questo fratello maggiore. È un po', come dire, un po' nascosta, non facile da smascherare la perdizione anche nella quale si viene a trovare il fratello maggiore. Non è facile, perché c'è un po' di nebbia davanti, no? E ci fa vedere un'immagine un po' distorta di questo personaggio. Ma anche questo personaggio, dimostreremo, purtroppo, era perduto. E, dicevo, non è facile smascherare questo personaggio, però è bello vedere, da subito lo voglio sottolineare, che Dio non si compiace, è vero, nel vedere l'empio morire, perché conosce il valore di un'anima e perché sa cosa gli spetta quest'anima. Ed è un'altra premessa che voglio fare, che non dobbiamo dimenticare, è che Dio, nonostante tutto, lo dimostra il Signore Gesù in questa parabola, in questo discorso unico, sta dimostrando misericordia per entrambi i due partiti. Cioè, per i, se volessimo dire, per i religiosi e per la fascia più bassa nella società giudaica. Quindi, per tutti gli uomini. Dio mostra la sua misericordia per tutti gli uomini, non ha riguardo alle persone. Lui agisce in base a chiari principi che sono sempre validi, non li cambia mentre procede, no? Dice, ah, la società è un po' cambiata, allora beh, aggiustiamo un po' qua. In effetti, oh, io sono un po' eterno, insomma, sono anche un po' vecchietto, e qua dobbiamo aggiustare qualcosa. Dio non deve aggiustare niente, perché le cose che riguardano la sua persona sono straordinarie ed uniche. Allora, riguardiamo un attimino il versetto 25. Or il figlio maggiore si trova nei campi. Un primo dettaglio che vi devo dire mi ha messo confusione, perché ho detto, ma guarda un po', questo figlio maggiore, credibile, ma guarda un po' che persona laboriosa, che persona impegnata. E io pensavo a una persona che lavora, no? Che si impegna tanto nel lavoro. Io dico, ma cosa puoi rimproverare una persona che si impegna tanto nel lavoro? Impegnata, lavora. Ma guarda un po', dicevo, boh, sinceramente faccio fatica a capire il contenuto di questo personaggio. Un uomo che difficilmente riesce a trovare, a motivo di questa nebbia, un rimprovero, perché lavora, e poi lavora nei campi, oh, un lavoro duro, eh? È un lavoro impegnativo, duro, che ti assorbe molte ore, torni a casa con la schiena spezzata. E questa è proprio una figura degli scribi e i farisei, un aspetto di questa categoria di persone. Chi sono gli scribi e i farisei? Beh, i farisei era una fascia abbinata agli scribi, erano fratelli e sorelle per certi aspetti, anche se avevano una dottrina diversa, ma per certi aspetti erano fratelli e sorelle. Perché? Perché gli scribi erano coloro i quali conoscevano la scrittura a memoria ed erano persone così precise nella trascrizione dei libri della legge che non potevano permettersi di sbagliare neanche una virgola, perché avrebbero cambiato il significato, se mai ci fossero state le virgole, avrebbero cambiato il significato. I farisei, invece, erano persone impegnate a insegnare quello che la legge diceva. Quindi un lavoro, potremmo dire, complementare. Ok? Ed è interessante, questo dimostra, fratelli, che queste persone erano delle persone astute, dimostra la loro grande preparazione. In Matteo capitolo 2, versetti 3 a 6, leggiamolo velocemente. Vi ricordate il contesto? Erode, il re, viene a conoscenza della nascita del Messia, dice, bene, bene, bene. Allora, come devo fare a sapere questo re, dove si trova, quando deve nascere, chi è, da chi va, fratelli? Versetto 3, 6 ce lo dice. Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. E cosa gli rispondono? Gli rispondono dove Cristo doveva nascere. Quindi persone preparate, persone che conoscevano bene la legge, ed erano persone, i farisei ad esempio, che avevano, oltre alla legge di Mosè, che era la base fondamentale, avevano anche, per dimostrare la loro attenzione, no? Il loro impegno nel campo, in questo lavoro difficile, duro, avevano anche un'altra raccolta di leggine, chiamato appunto il Talmud. Avete già sentito parlare, vero? Il Talmud. Quindi, non solo la legge, magari l'avessero, fossero riusciti a rispettare, avevano anche il Talmud. E io, fratelli, vi chiedo perdono, ma devo fare un'applicazione. Non voglio uscire fuori tema, ma un'applicazione la voglio fare. Vedete, è facile formarsi un Talmud anche evangelico, sapete? Io ho immaginato un Talmud evangelico, come potrebbe essere? Provate a immaginarmi. E mi sono immaginato questa raccolta, no, di leggi e leggine che regolano la vita magari evangelica, il famoso Talmud evangelico, l'ho battezzato così, lasciatemelo passare. Allora ho immaginato di sfogliare la prima pagina e vado nella prima pagina e vedo come mancare agli incontri. Un esempio. Allora, sfogliando questa prima pagina, vedevo, puoi inventare una bugia, perché no? Oppure puoi dire che sei stanco. Funziona sempre, quasi sempre. Oppure ho mal di testa. Oppure sono tornato tardi dal lavoro. Oppure mio figlio deve studiare. In calce c'era scritto, tutte queste cose non sono verificabili e funzionano. Sempre nel Talmud, io l'ho battezzato così, lasciatemelo dire, no? Evangelico, a pagina 2 ho immaginato di trovare come disimpegnarsi, no? Nel servizio, nei servizi fondamentali della Chiesa, ad esempio l'evangelizzazione, i vari studi, eccetera, eccetera. E la premessa era questa, a pagina 2. Premessa, ricordati che se non fai un servizio per la Chiesa, non muore nessuno. Ricordatelo, di preoccupare. Poi ho lasciato scorrere ancora un po' la pagina 2, c'era, c'è sempre un altro credente che lo farà a posto tuo, non ti preoccupare. Quindi se tu non ti impegni, non muore nessuno, non succede niente. E poi, se non lo fai tu, ci sarà un altro fratello che lo farà. Non ti devi preoccupare, stai tranquillo, sereno. Poi, ancora più in basso, questa seconda pagina, c'era scritto ricordati di non esagerare nell'impegno spirituale. E c'era una nota sotto, un puntino, un asterisco, rivolto alle mogli. Se tuo marito facesse 24 ore di lavoro, per favore non criticarlo. Ma se supera mezz'ora in più negli impegni spirituali, per favore, lamentati. Digli che ti senti trascurata. Ho immaginato questo. E poi a pagina 8, vado un po' veloce perché ci sono tante cose da dire. A pagina 8 c'era come evitare o come distruggere la comunione fraterna. Ad esempio, come distruggere la comunione fraterna. Ho fatto scorrere questa pagina 8 e a un certo punto c'era non farti mai toccare il portafoglio. Se ti toccano il portafoglio, arrabbiati, offenditi. Poi sono andato ancora un po' più in giù a pagina 8 e c'era non farti mai toccare i figli. Se ti toccano i figli, per favore, mordi. Devi mordere. Arrabbiati. Offenditi. Vuoi disertare la comunione fraterna? Ricordati che il tuo stipendio è basso, un po' più in basso c'era. Oppure che tuo fratello non merita della tua comunione. Ti raccomando, segui alla lettera. Pagina 150, quasi finito, sorvolo un po', ma questo Talmud è veramente lungo. Come nascondere le proprie mancanze spirituali? E c'era nel leggere questa pagina 150, allora nascondere con cura le proprie deficienze nella Chiesa dando la colpa agli altri. Se tu concentri l'attenzione sui problemi degli altri, puoi nascondere i tuoi. Ti raccomando, funziona, anche qui c'era scritto Asterisco, funziona. Poi ricordati di dire che non c'è amore, ok? Che sei trascurato. Perché no? C'era anche lì una postilla. Se lo dice riguardo gli anziani, è ancora meglio che non ti curano. Ho immaginato, fratelli, è vero? Queste persone avevano così tante leggi, regoline, regolette che inventavano loro, che regolavano la loro vita più della parola di Dio. I farisei erano guidati da questo Talmud più che la parola di Dio. Qual era il loro modo di pensare? Io vi faccio un riassunto veloce. Allora, loro pensavano che la salvezza era solo per i figli di Abramo, e non proprio per tutti, la categoria l'elite. Poi pensavano che la salvezza fosse mediante le opere. Guardiamo, leggiamo questi due passi. Romani capitolo 9. Romani 9. Loro erano convinti di questo. Tant'è, voi sapete che il capitolo 9, 10 e 11 di Romani, l'Apostolo Paolo parla del passato e presente e futuro di Israele. E a termine del capitolo 9, l'Apostolo Paolo dice proprio così, a versetto 32. Perché Israele non ha raggiunto la giustizia, cioè la salvezza? Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come scritto, eccetera, eccetera. Quindi loro cercavano di piacere a Dio sulla base del fatto che erano nel campo e lavoravano, si impegnavano, le opere. Scusami, se Dio non salva me, se Dio non salva me, ma chi vuoi che deve salvare? Pensavano i farisei. Se Dio non salva una persona corretta come me, che è impegnata nelle cose, in mezzo alla gente, no? Ma chi vuoi che salvi? Stesso concetto lo troviamo in Romani 3,21, vi ricordate? Dice, leggiamolo, 3,21, l'Apostolo Paolo, 3,20, perdon. L'Apostolo Paolo ricorda che mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà solo la conoscenza del peccato. Quindi queste persone avevano questo concetto sbagliato della salvezza. Pensavano che la salvezza la dovevano meritare. E poi erano guidati da un'altra teoria, la teoria della retribuzione. Se volessimo usare un termine latino dovremmo dire do ut des. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Io ti do questo, ma mettiamoci d'accordo prima. Io vengo nei campi, però mettiamoci d'accordo prima. Tu dopo mi dai questo. Questa teoria della retribuzione. Ok? Quindi loro erano guidati da tutte queste teorie ed altre che evito. E mi sono chiesto, cosa pensa il Signor Gesù di queste persone? Cosa pensa Dio di queste persone? Ancora una volta la Scrittura ci viene in aiuto, non possiamo dire io penso, ma la Scrittura ci viene in aiuto. In Matteo capitolo 23, facciamo un salto, in Matteo capitolo 23, tenendo il segno sempre in Luca. Io ho fatto un conteggio, spero di non aver sbagliato. Qui Gesù parla degli scribi e dei farisei, di tutte e due le categorie. E se non ho contato male, poi me lo direte voi se lo leggete e conterete, io ho contato per 7 volte l'espressione guai a voi, che è una minaccia. È una minaccia che Dio fa a queste persone. Adesso vedremo velocemente perché. E poi, sempre se non ho contato male, ancora per 7 volte, poi me lo confermerete per favore, io ho trovato che Gesù, il Signore, li chiama ipocriti. Sapete chi è un ipocrita, no? È una persona che non corrisponde a quello che dice, ok? Quindi è qualcosa che dice ma che non fa. Questa è una persona ipocrita. Il termine che traduce questa espressione vuole proprio indicare una forma di teatro, ok? Di cinema. Quindi per 7 volte, guai a voi, per 7 volte ipocrite. Infatti a versetto 3, velocemente, dicono e non fanno, troviamo, vero? Versetto 4, ve li riassumo io velocemente, legano dei fardelli pesanti, ma loro non li spostano con un dito. E questo, fratelli, potrebbe essere anche un nostro atteggiamento, Perché io quando leggo queste cose dico aspetta. E io? Potrebbe anche riguardare me. Legano dei fardelli pesanti, ma loro non li muovono con un dito. Versetto 5. Lo fanno perché? Per essere osservati. Gli piace essere osservati. È vero? Perché gli piacciono i complimenti. E se io non ricevo un complimento, mi arrabbio e non faccio più niente. Un po' questo è l'atteggiamento. Volevano essere osservati degli uomini. E io mi sono chiesto, perché servo il Signore? E quando i miei fratelli non mi fanno l'applauso, che faccio? Continuo a servire. E se ricevessi qualche critica, che faccio? Mi fermo o continuo a servire? E se ricevo qualche frustata, che faccio? Mi fermo o continuo a servire? Perché, fratelli? Perché se il mio obiettivo è ricevere l'applauso, beh, dice il Signore Gesù, è quella la ricompensa. Da me non ti aspettare più niente. Ma se noi vogliamo piacere al Signore, ci saranno degli sberloni, ci sarà qualche calcettino, ci sarà qualche disappunto, qualcosa. Però noi non dobbiamo fermarci. Perché? Perché noi stiamo servendo il Re dei Re. Il Re dei Cieli e della Terra, non una persona. È vero? E poi il versetto, ad esempio, 6 usa delle parole dure. Non vogliono entrare loro e non fanno entrare neppure gli altri nel Regno dei Cieli. Sono di ostacolo, di impedimento. Versetto 14, divoratori li chiama. Versetto 15, guide cieche. Versetto 23, pagano la decima della menta, dell'aneto e del comino. Quindi sono persone che si perdono in cose che non sono importanti e dice trascurrono le cose più importanti. Versetto 23, il giudizio, la misericordia e la fede. Non mi soffermo perché ci vorrebbe molto tempo, il tempo è già finito. Versetto 27, le parole ancora più dure. Sepolcri imbiancati, cioè c'è la morte, ma in apparenza sembrano belli lavati e puliti, ma lì c'è la morte. Versetto 29 e 30, si sentono migliori dei loro antenati. Guardate, che situazione catastrofica di queste persone. Voi che dite? Avevano bisogno di ascoltare questo messaggio al Signore Gesù, del capitolo 15? Io penso proprio di sì, è vero? Allora, qualche passaggio. Torniamo a Luca capitolo 15. Guardiamo qualche altro passaggio. Allora, io ho provato a immaginare nel versetto 25 e 26, quando lui sente questa musica, queste danze, chiama il servo e gli dice che sta succedendo. Io ho provato a immaginare cosa stava pensando in questo momento questa persona. Beh, sicuramente stava dicendo, ma scusa, ma qui io lavoro, io mi impegno, è vero? E nessuno pensa a me. Stanno pensando a delle persone che non sono neanche degne di essere guardate. Ci parla di cosa, fratelli? Del rigore della legge. Il rigore della legge. Di questa teoria della retribuzione che avevano i farisei, è vero? Questi lavoravano, io lavoro, sgobbo, e questi si mettono a far festa per delle persone come queste. Ma scusate, io sono proprio arrabbiato. Perché era arrabbiato il figlio prodigo? E qui scopriamo, fratelli e sorelle, le ragioni per cui lui era anche lui perduto, Allora, primo, perché è tornato il prodigo. Ma come? Questo ha creato problemi, mo è tornato e Dio che fa? Cioè mio padre che fa? Lo accoglie. Ma pensavo proprio che fosse stato già giudicato, già buttato in una spazzatura. Questo è tornato. Questo gli dava fastidio, perché andava contro ciò che lui pensava. E tornano anche i problemi, se è tornato lui. E qui si fa festa per una persona che dà problemi? E poi è geloso del fatto che il padre fa un dono al figlio, il vitello ingrassato. Incredibile. Mio padre fa ammazza il vitello più ingrassato? Io mi arrabbio. Versetto 28. Io mi arrabbio e non voglio entrare in questa casa. Guardate l'intenzione, fratelli. Gesù sta denunciando l'intenzione descritta anche in Matteo 23 del fatto che queste persone non vogliono entrare e non fanno entrare neanche gli altri. Non vorrebbero far entrare neanche gli altri, sono gli ostacoli. Non vogliono entrare e hanno un dispiacere visibile, perché Dio perdona delle persone per grazia mediante la fede. Quasi mi dà fastidio, è impossibile che il Padre possa fare così. È bellissimo, fratelli, a versetto 28, guardate l'atteggiamento del Signore. Egli si adirò, non vuole entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. È quello che Dio fa con tutte le persone. Fratelli, li pregava. Vediamo la misericordia, l'amore di Dio. Un Dio che parla in tante maniere, anche a queste persone che si sentono giuste, che si sentono apposte, queste persone religiose, che si credono salvate e che si basano sulla propria giustizia e non su quella che proviene dalla Scrittura, che proviene dal Signore. Ma non vuole entrare, il padre esce e cerca di convincerlo, fa di tutto, perché sa e conosce il valore di un'anima. Il padre lo prega, lo supplica di entrare in questa salvezza e far festa. Il padre davvero dimostra, fratelli, un amore straordinario, un amore bellissimo. Ma guardate cosa pensava di se stesso e che ci dimostra ancora che lui, questa persona, era un perduto. Versetto 29. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo. Primo dettaglio. Ti servo. Questo figlio, pur avendo tutte le ricchezze a portata di mano, che cosa fa? Come si sente nei riguardi del padre? Un servo. Non un figlio. Un servo. Se non sei figlio, da questa casa prima o poi te ne devi andare. Guardate, io sinceramente ho immaginato a un dramma grande. Il dramma che a volte vivono i figli dei credenti. Sono un po' come queste persone. Presenti, frequentano. Hanno a portata di mano la grazia di Dio, la salvezza. Ascoltano il messaggio in modo potente, in tutti i modi, in tutte le salse, esortazioni. Vedono convertirsi altre persone. Però a volte il dramma qual è? Che arrivano dei pubblicani dal mondo e dei peccatori si convertono prima dei figli dei credenti. Ma guarda un po'. E poi questi si rivolgono al padre e dicono: padre! Persone che guardano Dio come veramente come loro padre. Il dramma dei figli dei credenti sono come queste persone, vivono una sorta di dualismo, una sorta di doppia personalità. Lo schiavo non è un figlio, è vero? Ma il padre voleva che lui si comportasse da figlio, lo invita ad entrare come un figlio. Ma lui si rifiuta perché? Perché lui pensa che è giusto. Lui pensa che il suo impegno, le sue opere lo hanno fatto diventare un giusto. È vero? E questo è il dramma di tante persone, di tante, tante persone che vivono questa situazione ambigua e in modo particolare, ripeto, dei figli dei credenti. Hanno in mano la salvezza e non vogliono entrare nella casa del Padre. Rimangono fuori. Persone irrigenerate, persone che non vogliono la grazia di Dio per essere chiamati figli di Dio. Persone che non accettano di riconoscere che sono dei peccatori perduti, delle persone che hanno, come vediamo qua, degli amici anche loro. Non è che ce l'aveva solo il fratello scialacquatore, è vero? Gli amici. Ma ce l'aveva anche lui, il fratello maggiore. E parla di feste, anche lui faceva delle feste. C'è questa nebbia che non tanto ce la fa vedere bene, questa personalità, è vero? Però è una persona perduta anche lui. Anche lui faceva le sue feste. Chissà cosa combinavano in queste feste. Dice, però io quando facevo le mie feste, siccome meritavano, non mi hai dato neanche un capretto. È vero, ci parla delle soluzioni umane. Egli si inganna sul senso della festa. Lui quando sente, fratelli, questa festa, non capisce il vero significato di questa festa spirituale. Non capisce la gioia che il padre ha nel vedere un figlio perduto, una creatura perduta, che entra nella casa del padre e si ravvede. Non capisce questa gioia profonda che il padre prova, perché è pieno della sua giustizia, pieno del suo modo di comportarsi, fra virgolette, a posto. Io sono a posto, non mi hai ucciso, sono una persona per bene. A me non serve la salvezza come il peccatore. Io non entro, ma in fondo questo Dio è anche un po' ingiusto. Non dovrebbe trattarlo così. Lui merita il giudizio e lo perdona. Questo è il modo di ragionare di queste persone che non hanno nulla da rallegrarsi delle cose spirituali con il Padre, che non recano la gioia al Padre. Ma io ho voluto fare, fratelli, anche un'altra applicazione, lasciatemela fare, pensando al termine servo. Noi sappiamo nella scrittura che per certi aspetti noi siamo dei servi di Dio, vero? Però attenzione, chiediamoci quali sono le motivazioni per cui noi serviamo il Signore. Attenzione, chiediamoci perché. Se è perché, come dire, ci riteniamo delle persone indispensabili, come dicevo prima, perché ci aspettiamo qualcosa in cambio. Quali sono le motivazioni per cui noi serviamo? Fratelli, ricordiamoci che quando noi serviamo, mettiamo gioia nel cuore del Signore. E questa deve essere la motivazione principale. Servire Dio mette gioia nel cuore del Signore e porta tanto beneficio nelle anime del mondo. È bellissimo questa espressione. Egli disse, figliolo, usa un'espressione affettuosa, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Fa proprio riferimento alla posizione nella quale si venivano a trovare questi scribi e questi farisei. Avevano una salvezza a portata di mano, ce l'avevano lì, ma non la prendono. E il Signore cerca di parlare a cuore, figliolo, cosa ti manca? Vi ricordate cosa disse a quello scriba quando rispose bene? In verità ti dico, tu non sei lontano dal regno dei cieli, ma non stava dentro. Conosceva molte cose, ma non le aveva realizzate nella sua vita. E questo è davvero un grande, grande dramma. Allora, voglio concludere dicendo un paio di cosettine. Serviva fare festa per una persona morta, era importante fare festa. È la dimostrazione, dicevo prima, della gioia incontenibile del Signore e della sfera celeste. È davvero importante. Però, fratelli, quello che vi dirò adesso forse vi potrà sembrare strano, ma c'è una cosa che Dio non può fare. Lo sapete? Nonostante la scrittura ci parla di un Dio onnipotente, c'è una cosa che Dio non può fare. Sapete qual è? Imporci il suo amore. È l'unica cosa che Dio non può fare. Un Dio onnipotente, un Dio grandioso, ma nella sua grazia, nei suoi caratteri, Dio ci lascia il libero arbitrio. Non ci può imporre il suo amore. Ce lo dimostra, ce lo ripete, ce lo descrive in tante lingue, in tanti modi, ma non ci può imporre il suo amore. Allora, guardate, questo uomo religioso conosceva molto, ma aveva realizzato davvero zero. È la figura dell'uomo religioso, è la figura di questa sfera religiosa in Israele che conosceva molto, ma non metteva in pratica niente. Viveva una sorta di dualismo. Viveva, fratelli, c'è una parola moderna, la voglio utilizzare ma ve la spiego, viveva il sincretismo. Sapete che cos'è? Ve lo voglio spiegare attraverso le parole di Elia. Prima Re, capitolo 18. Termini nuovi, non vi spaventate, ma concetti vecchi. Prima Re, capitolo 18, versetto 21. Questa è la spiegazione del termine sincretismo. Allora, Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Guardate, questa è la spiegazione di questo termine sincretismo. Cioè, zoppicare dai due lati. Ok? Fare un po' i religiosi e un po' i mondani. Magari lo nascondiamo bene, l'aspetto mondano. Però, ecco, zoppicare dei due lati. Allora Elia dice, decidetevi. Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se Baal è Dio, seguite lui. Ma, chiudo. Potrebbe essere un problema che potrebbe coinvolgere anche noi, lo sapete? Venite con me in Apocalisse. Stesso concetto ripetuto in Apocalisse. Capitolo 3. Versetto 14 e 15. Qui c'è ancora un'altra spiegazione del termine sincretismo. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo e né fervente. Questa è l'altra spiegazione di sincretismo. Cioè, anche i credenti possono abbracciare questa filosofia. Cioè, non essere né caldi e né ferventi. Si capisce niente. Ti guardi, ma c'ha la vita, non ce l'ha la vita. Un giorno in cielo, un giorno sottoterra. Un piede da una parte e un piede dall'altra. Una zoppicata da una parte è una zoppicata dall'altra. Allora, guardate cosa dice qui l'Apostolo Giovanni. Qual è la reazione di Dio verso queste persone? Così, versetto 16. Perché sei tiepido e non sei né freddo e né fervente, io, lo volete dire voi, ti vomiterò dalla mia bocca. Fratelli e sorelle, pazzesco, parole dure, difficili. Allora guardate, la situazione che vediamo in Luca a volte è una situazione che si ripete, è una situazione che si ripete ancora oggi nelle chiese, si ripete da un punto di vista di salvezza, è vero? Perché vediamo ad esempio, come dicevo prima, il figlio maggiore che potrebbe essere rappresentato, se dovessimo fare un'applicazione, dei nostri figli che conoscono la parola. Gli è vicina questa salvezza, potrebbero entrare in questa salvezza, ma non entrano. E poi, fratelli, vediamo ancora una volta la bellezza dei caratteri di Dio. la misericordia di Dio, il desiderio di cercare le anime del Signore. È straordinario questi caratteri di Dio. Allora, ricordiamoci, fratelli, un'anima che si converte mette gioia nel cuore di Dio. Un'anima che si converte permette una grande festa in cielo. E noi possiamo essere dei figli che collaborano, perché il cielo si riempie di tante feste, vero? In onore di anime che si ravvedono. Ma in modo particolare io vorrei chiedervi di pregare per il figlio maggiore di Villa Cortese. Mi permetto di dire i nostri figli. Io vedo i nostri figli come il figlio maggiore in questa parabola che il Signore Gesù racconta. Dei giovani che conoscono, dei giovani che sanno la verità, dei giovani che vivono un po' come ipocriti, delle giovani che vivono quella parolina lì che abbiamo detto prima, il sincretismo, vero? Un piede da una parte, una zoppicata dall'altra, e non si decidono a dire se l'Eterno è Dio, allora abbracciamolo e serviamolo. Se Baal, cioè il mondo, è Dio, beh, abbracciamolo pure, dice Elia. Che Dio possa toccare i cuori di questo fratello maggiore, che Dio possa spaccare i cuori di questi fratelli maggiori e possano arrendersi alla grazia, all'amore e alla misericordia di Dio. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.